Buongiorno a tutti, è sempre una gioia stare insieme, soprattutto a settembre quando quasi tutti sono tornati e ci possiamo abbracciare, possiamo vedere che siete belli abbronzati, riposati ed è una gioia perché noi godiamo tanto della benedizione di stare insieme, quindi questa è una grande benedizione che il Signore ci ha dato. Questa mattina ovviamente abbiamo ancora il privilegio di ascoltare la parola di Dio, questa è la sua parola, anche questa, ispirata dallo Spirito Santo per la nostra istruzione, per la nostra edificazione e per la nostra santificazione, quindi accogliamola come tale. Vorrei leggere con voi questa mattina un passo nel Vangelo di Luca, al capitolo 7, dai versetti 18 al 23. Leggiamo insieme, se volete alzarvi in piedi. Luca 7, dal 18 al 23. Così dice la santa parola del nostro Dio. I discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose, ed egli, chiamati a sé due dei suoi discepoli, li mandò dal Signore a dirgli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettarne un altro?» Quelli si presentarono a Gesù e gli dissero: «Giovanni Battista ci ha mandati da te a chiederti: sei tu colui che deve venire, o ne aspetteremo un altro?» In quella stessa ora Gesù guarì molti da malattie, da infermità e da spiriti maligni, e a molti ciechi restituì la vista. Poi Gesù rispose loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me». Preghiamo. Ancora una volta, Signore nostro, noi veniamo a te e guardiamo te come la fonte di ogni verità. E ti chiediamo, Padre, di aiutarci a comprendere la tua verità, ad abbracciarla e a metterla in pratica. Tu sei il nostro Dio, il nostro Signore. E sei degno di ogni lode, in Cristo Gesù. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Nel contesto immediato del passo che abbiamo letto, ci troviamo in un momento in cui Gesù sta compiendo diversi miracoli. Ha appena guarito il servo di un centurione e risuscitato il figlio di una vedova nella città di Nain. E la sua fama ha iniziato a diffondersi potentemente ovunque. È uno dei luoghi in cui arrivano le notizie di Gesù, in una prigione squalida, terribile, dove sta Giovanni Battista, dove lui era stato incarcerato per aver osato criticare pubblicamente la moralità del re del momento, del re Erode Antipa. In qualche modo, credo tutti conosciamo un po' di Giovanni Battista. Sappiamo chi è. Lui era stato scelto da Dio per essere l'ultimo e il più grande profeta dell'antico patto e il suo compito era chiaramente annunciare l'arrivo del Messia, come ben racconta Matteo nel capitolo 3, dove lui dice: «Di lui, di Giovanni Battista, parlò infatti il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». E lui l'aveva fatto, lui aveva proclamato Gesù come il Messia, il Cristo, colui che doveva venire. Lui predicava e battezzava nella regione del Giordano e la sua parola era: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Lui stesso aveva dichiarato che lui non era il Cristo né il profeta. Lui diceva: «Io sono soltanto la voce di uno che grida nel deserto». lui aveva proclamato su Gesù: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E subito dopo aver battezzato Gesù, vide lo Spirito Santo scendere come una colomba e venire su di lui, e sentì anche quella voce meravigliosa del Padre che diceva: questo è mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Quindi la sua vita e il suo ministero furono così straordinarie che anche Gesù lo chiamò l'uomo più grande che sia mai esistito prima della manifestazione del regno di Dio. Possiamo anche dire che Giovanni sapeva che Gesù era il Cristo anche prima di nascere. Ricordiamo quando l'angelo Gabriele venne a raccontare questa storia meravigliosa, questa profezia per cui sarebbe venuto il precursore del Messia, e quando poi viene anche il Messia e Maria viene a trovare Elisabetta, che era sua parente, dice che il bambino che stava dentro, che era stato già pieno dello Spirito Santo, balzò di gioia, che è una cosa potentissima, è tremenda. E questo l'aveva profetizzato, l'aveva detto l'angelo Gabriele a suo padre Zaccaria. Quindi lui era stato cresciuto sicuramente in tutta questa linea della profezia anche di suo padre Zaccaria, perché più avanti, prima nel capitolo 1 di Luca, viene data questa parola di Zaccaria su suo figlio dopo che lui è nato, aveva solo 8 giorni, e viene per essere circonciso. E lui dice su suo figlio: tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati. Questo Giovanni, con questo tutto questo background, tutto questo curriculum, bravo, languiva in prigione. Nello stesso momento in cui Gesù comincia a aumentare la sua popolarità, e naturalmente Giovanni era perplesso, e nella sua mente erano sorti sicuramente dei dubbi, Gesù parla con tanta stima di Giovanni, e per questo alcuni pensano che magari questa domanda che fa lui: sei tu il Cristo, sei tu colui che doveva venire, non era una questione di dubbio, di combattimento col dubbio, ma che fosse una sorta di un modo di rassicurare i suoi discepoli. La mia idea è che, attenendoci alla parola, al testo, il testo dice chiaramente che Gesù riceve la domanda da Giovanni Battista e dà la risposta a Giovanni Battista. Quindi era Giovanni Battista che in quel momento si trovava nella confusione, nel dubbio, in una prigione tremenda. E questo ci dice anche che la verità è una: anche noi e tutti i grandi profeti, tutti siamo soggetti al dubbio, o alla disperazione, o alla depressione. Quando vediamo il profeta Elia vacillò nella sua fede e fuggì dalla malvagia Izebel quando aveva ucciso lui i profeti, aveva fatto scendere fuoco dal cielo 1, 2, 3 volte. Ma poi, disperato, chiese Dio di togliergli la vita. Geremia era pronto a rinunciare anche al suo ministero perché era un po' stanco della derisione della gente, nessuno lo voleva ascoltare, e quindi lui non voleva proclamare la parola. E la lista sarebbe lunghissima, da Abramo fino ai discepoli di Gesù, che erano veramente sempre dubbiosi. Quindi potremmo continuare a dare tanti esempi. Però così al versetto 19 abbiamo letto: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Questa è la domanda più pressante, più urgente che chiunque possa mai fare. È Gesù colui che doveva venire? È Gesù il Messia? È Gesù il Cristo? È una domanda che esige una risposta più di qualsiasi altra domanda, perché ha enormi implicazioni eterne. Israele attendeva da tempo la venuta del Messia, e non era da sorprendersi che in tanti facessero questa domanda, ma ci sorprende un po' quando viene proprio da Giovanni Battista. Magari lui in prigione diceva: dove è Gesù? Magari ho commesso un errore, ho proclamato la persona sbagliata. Così alla fine manda i suoi discepoli a fare questa domanda. E quindi qui vediamo un profeta di Dio, il precursore del Messia, che sta combattendo col dubbio. Questa espressione "colui che deve venire" è un'espressione tecnica, non è soltanto una descrizione, ma è un titolo. In tutta la Bibbia vediamo questo titolo riferito proprio al Messia, al Redentore, a colui che doveva venire per salvare il mondo, il Cristo. È un concetto che viene ripetuto in tutto il Vangelo, e l'Antico Testamento è ricchissimo, noi lo sappiamo, di riferimenti su proprio colui che deve venire, colui che doveva venire, il Messia, il Cristo. E questi riferimenti chiaramente indicano senza nessun dubbio che era Gesù. Difatti, dopo aver risuscitato, quando vediamo in Luca 24, lui camminava, noi sappiamo tutta questa storia dei discepoli sulla via di Emmaus, e loro venivano tristi perché Gesù era morto e non pensavano che poi era tutto finito. Pensavamo che lui era il Messia, colui che doveva liberare il nostro popolo, invece sono 3 giorni ed è morto. E Gesù li incontra e lui li riprende e gli dice: insensati. È bello quando Gesù dice queste parole forti, perché lui ha l'autorità di farlo. Insensati, lenti di cuore nel credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? È Luca 24. E cominciando, dice, da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. In tutta la Bibbia, in tutto l'Antico Testamento c'era scritto su Gesù, su colui che doveva venire, sul Messia. Ed era lui. E prima di partire lui disse ai suoi discepoli che si dovevano compiere tutte le cose scritte nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Luca 24, 44. Ovviamente adesso vi leggerò qualche passo, però ovviamente se dovessimo leggere tutti i versetti o analizzare tutti i riferimenti dell'Antico Testamento, dovremmo cancellare l'agape, la Santa Cena, anche la cena di questa sera, e forse avremo più di un eutico, anche se noi siamo al terzo piano, attiventi per quelli che non ricordano questa storia. Ma permettetemi di menzionare solo alcuni passi. Il Messia, colui che doveva venire insieme al Padre e allo Spirito Santo, creò ogni cosa, e lo vediamo già dalla Genesi, capitolo 1, Genesi 1:1, che viene poi confermato da Giovanni nel suo Vangelo, anche nel capitolo 1, il versetto 1. La parola era Dio. Il Cristo era Dio e creò ogni cosa insieme al Padre e allo Spirito Santo. La sua venuta fu promessa per la prima volta a Adamo ed Eva subito dopo la caduta. E il Signore dichiara questa profezia: la progenie della donna schiaccerà il capo del serpente, in Genesi 3:15. E questo lo dice anche Giovanni nella sua prima epistola, Giovanni 3:8. Per questo è manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Quando Abramo sacrifica suo figlio, lo sacrificò nel suo cuore, non compì l'atto, però il Signore vide che come se fosse stato fatto, prefigurava il sacrificio di Cristo. Giuseppe, disprezzato e rifiutato dai suoi fratelli, poi diventò il loro liberatore. Gesù, disprezzato, lui venne e i suoi fratelli non lo ricevettero. Ogni agnello immacolato e innocente che era offerto in sacrificio prefigurava il sacrificio finale dell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La manna nel deserto prefigurava Gesù, il pane della vita. Aarone e tutti i sommi sacerdoti prefiguravano l'intercessione unica e potente di Gesù, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Il Messia atteso, colui che doveva venire, è il figlio di Dio ed è il re nel Salmo 2, è colui che è risorto nel Salmo 16, è colui che è stato crocifisso nel Salmo 22, il pastore del Salmo 23, l'uomo che fu tradito nel Salmo 41. Poi se vediamo Isaia il profeta predisse che il Messia sarebbe nato dalla giovane, da una vergine, Isaia 7, 14. Sarebbe stato chiamato anche Dio con noi, Emanuele. Sarebbe stato un discendente di Davide, Isaia 11, versetto 1. E il profeta Isaia anche descrive la crocifissione, la sofferenza del Messia sofferente, in Isaia 53. E poi tutti gli altri profeti diedero diversi dettagli riguardanti Gesù, la sua nascita a Betlemme, in Michea 5:2, Osea, la fuga di Giuseppe, Maria e Gesù in Egitto, Daniele predisse la sua morte in Daniele 9, Zaccaria predisse l'ingresso trionfale del Messia su un asino in Zaccaria 9, predisse esattamente la somma che Giuda avrebbe ricevuto per tradire Gesù. Predisse anche il Messia trafitto nel capitolo 12 e l'abbandono da parte dei discepoli in Zaccaria 13:7. Questo è colui che doveva venire e ci sono tantissimi altri passi. Ma il Messia, il Cristo, che era venuto e che era stato proclamato da Giovanni, adesso Giovanni, il grande profeta Giovanni, sta combattendo con il dubbio, perché a quanto pare gran parte di molte realtà, di quelle che abbiamo un po' segnalato, non era nel primo pensiero, nel primo piano del pensiero ebraico. Si parlava tanto di vittoria, del Messia vincente, del sovrano, del regno, del dominio, della gloria, della liberazione dai nemici, e magari si trascurava un po' parte di quello che era l'umiliazione del Messia, il Messia sofferente. Per tanti degli ebrei il Messia non poteva morire, ricordiamoci a Pietro, quando il Signore comincia a proclamare che lui deve morire ma poi risuscitare, Pietro glielo vuole impedire, e quel Pietro che prima era stato dichiarato tu sei la pietra, il Signore te lo ha rivelato, poi il Signore dice Satana vai via. Quindi nella mentalità ebraica, che forse aveva anche permeato un po' la mentalità del profeta essendo nel carcere, la mentalità era quella che il Messia, quando sarebbe venuto, avrebbe portato redenzione, salvezza dai nemici, da tutti coloro che odiano gli ebrei, e sarebbe arrivata la santità, la giustizia, la pace, i giudizi contro i nemici. Invece Giovanni Battista in carcere, che in realtà aveva un po' anche di qualche concessione da parte di Erode Antipa, perché quel pazzo si vede che a lui gli piaceva ascoltare anche a Giovanni Battista, anche se poi lui ha denunciato il suo peccato, e quindi c'era questa possibilità per i suoi discepoli di andare ogni tanto a trovarlo e raccontargli delle cose che diceva Gesù. E poi i racconti non erano che è arrivato il Messia e adesso abbiamo cominciato a prendere noi, il regno è arrivato e i romani stanno cedendo. No, lui riceve queste parole, ama i tuoi nemici, porgi l'altra guancia, è quello che sta predicando Gesù. porta la tua croce, beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno. Poi quante volte noi, e quindi lui ovviamente è un po' perplesso, studiando la vita di Gesù, tante volte vediamo gente che era indifferente, che era critica, che era curiosa, che era incredula, che era ostile, altri con grandissima fede, come nel centurione, nello stesso capitolo, all'inizio del capitolo 7, quel centurione che aveva una grande fede, e troviamo i discepoli che, pur essendo sempre con Gesù, avevano una caratteristica, oltre ad altre, ma la loro caratteristica era il dubbio. Gesù tante volte li chiama gente di poca fede. Perché dubitate? Ancora una volta ricordiamoci di Pietro. Pietro comincia a camminare quando Gesù viene e c'era questa tempesta, viene camminando sul mare, lui lo chiama e Pietro comincia a camminare. Ma poi viene un'onda più grande e comincia ad avere paura e dubita. Questa era la caratteristica dei discepoli. Avevano il dubbio. E ogni volta che Matteo, Marco, Luca, i Vangeli parlano di una persona dubbiosa, generalmente si tratta sempre di un credente. Per quello dicevo che era l'umanità di Giovanni, e l'umanità dei profeti, e l'umanità nostra che tende a far sì che noi davanti alle difficoltà abbiamo dei dubbi. In un episodio di Giovanni 10:24, il Vangelo di Giovanni, si legge che i giudei dicevano a Gesù: «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente!» Ma quelli non avevano dubbi. Non era un combattimento per credere. Loro erano radicati nell'odio, nella loro incredulità, e semplicemente volevano cercare di mettere Gesù alle strette. Ma nei Vangeli, quando vediamo il dubbio, ogni vera espressione del dubbio riguarda i credenti. È una cosa molto particolare. E ci sono stati momenti nella nostra vita, pur credendo, che combattiamo con il dubbio. Forse alcuni di noi stiamo in questo momento combattendo con il dubbio, che attraversiamo delle difficoltà, le afflizioni. È proprio quello che vediamo in Giovanni, e ci chiediamo come mai, cosa ha generato questi dubbi, cosa genera il dubbio. Tante volte quando un evento non rientra nei nostri parametri mentali, quando le cose non vanno come ci aspettiamo davanti alle circostanze che non sono favorevoli, entriamo in crisi, viene il dubbio. Se lasciamo che il dubbio ci riempia la testa, può venire la depressione, la paura, l'ansia, lo stress. Ma pensiamo a Giovanni, si trova rinchiuso in una prigione profonda, fetida, squalida. Umanamente parlando, quella era proprio la sua ricompensa per una vita di fedeltà. Era un passo dalla morte. E questo è ciò che gli aspetta, proprio per essere stato il precursore del Messia, per aver predicato la parola di Dio, per aver profetizzato la verità di Dio, per aver denunciato il peccato. Era stato coraggioso davanti forse al peccatore più grande del momento, che era Erode Antipa, che aveva preso la moglie, si era preso la moglie del fratello. E c'erano lì tante cose brutte nelle loro feste che è meglio neanche pensare. Ma come conseguenza di questa fedeltà si trova in questa prigione nel deserto. Quindi la sua condizione non sembrava coerente con la sua fedeltà, almeno su come lui pensava. E magari si domandava: ma il Messia non può fare qualcosa? Il Messia, che era il liberatore, non può fare qualcosa? In realtà Gesù, apparentemente dal racconto biblico, sembra che non sia mai andato a trovarlo. Eppure non c'è nulla nella storia di Giovanni il Battista che indichi che abbia fatto qualcosa di di diverso di quello che gli era stato detto di fare. Non si registra un peccato di Giovanni Battista grave, un momento di disubbidienza, di infedeltà, ma stava lì in prigione e forse era perplesso. Noi dobbiamo comprendere che tutte le nostre circostanze, per quanto negative possano essere, sono soggette al disegno perfetto di Dio. Giovanni stava lottando con questo, ma lui fece la cosa giusta. Mandò i messaggi, i messaggeri e il messaggio a Gesù, la domanda proprio direttamente al Signore. E ogni volta che noi attraversiamo un periodo difficile di prove, quando sembra che Dio ignori le nostre preghiere, dobbiamo essere vigili e dobbiamo venire a Lui. Fu proprio in questo contesto che delle prove che Pietro, e abbiamo studiato Pietro tempo fa, scrisse: siate sobri, vegliate, il vostro avversario il diavolo si aggira come un leone ruggente cercando chi divorare. Prima Pietro 5. E poi Pietro aggiunse: resisteteli, saldi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nei vostri fratelli sparsi nel mondo. Non c'è un credente esento dalle difficoltà, dalle afflizioni, dalle prove. Perché questa è stata pure una promessa del Signore, che a tanti non piace. Fatevi coraggio, nel mondo avrete delle tribolazioni, ma io ho vinto il mondo. Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. E poi dice Pietro che lo stesso Signore al cui noi ci rivolgiamo nelle prove vi perfezionerà, vi rafforzerà, vi fortificherà e vi renderà saldi. Le prove non significano che Dio non esista o che abbia perso il controllo. Egli userà le nostre prove per rafforzarvi e rendervi saldi. Quindi non dobbiamo dubitare, non dobbiamo dubitare dalla sovranità di Dio e del suo amore quando attraversiamo svariate prove. E Giovanni si rivolse proprio al Signore, a Gesù. Ora, lui non solo stava attraversando una dura prova, ma forse doveva anche fare i conti con le sue aspettative deluse. Lui, ricordiamo come predicava a lui. Lui tuonava riguardo al giudizio imminente di Dio sui peccatori. Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire dall'ira futura? Egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio. Ma la pulla la brucerà col fuoco inestinguibile. Quindi, anche se Giovanni sapeva che il Messia avrebbe proclamato liberazione ai prigionieri, lui non era stato liberato. Poi lui vedeva anche che questo Messia, questo Redentore, questo Cristo, non era ricevuto dai capi religiosi, che anche loro aspettavano la manifestazione del Cristo. Non si ravvedevano per accettare Gesù come loro Messia. Quindi può darsi che le aspettative di Giovanni riguardo Gesù erano state deluse. Poi è interessante che quando vediamo la profezia di Isaia, Isaia 61, rispetto al Messia, quando Gesù viene e si presenta nella sinagoga in Luca 4, e vorrei dire con voi a quel versetto, lui sembra che interrompa, lui sta parlando di quella profezia, ma sembra che interrompa la profezia in un punto. Luca 4, 18, dice che quando lui si presenta nella sinagoga, gli viene dato il libro del profeta Isaia e lui dice: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Punto. Ma poi se vediamo Isaia 61, versetti 1 e 2, manca qualcosa. Isaia 61 dice più o meno lo stesso, per proclamare l'anno della grazia del Signore. E dice il giorno della vendetta del nostro Dio. Quello non lo menziona Gesù, perché forse lui separò efficacemente i due aspetti della profezia di Isaia, del Messia. Lui dichiara chi sarebbe stato il Messia, ma poi come sarebbero stati gli ultimi giorni quando il Messia sarebbe venuto a giudicare. Quindi lui si ferma a lui stesso. Lui è venuto per evangelizzare i poveri, per annunciare la liberazione, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Perciò lui sta predicando misericordia, salvezza, sta guarendo anche a coloro che non credevano in lui. Era il tempo della misericordia di Dio. E anche se Giovanni non aveva forse compreso tutto, comunque rimase fedele a Gesù. Ebbene, come rispose Gesù? Torniamo al versetto 21 di Luca. Proprio in quel momento in cui i discepoli vengono a fare la domanda, Gesù comincia una raffica di miracoli, ovunque, istantanei, diede loro una dimostrazione potente, non so se privata, del potere divino. E lui rispose, ecco la vostra risposta, andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, il Vangelo è annunciato ai poveri. In poche parole, andate a confortare Giovanni, in poche parole Giovanni, ricordati della Bibbia. Gesù stava adempiendo proprio la profezia di Isaia 61. Ovviamente non poteva adempiere tutte le profezie per Giovanni. Credo che forse se Giovanni fosse stato dall'altra parte della croce, parlo nel tempo, forse non avrebbe fatto quella domanda. Se fosse stato dall'altra parte della risurrezione, forse nemmeno. Ma Giovanni purtroppo non arriva a quel punto, viene decapitato. Lui aveva una rivelazione parziale. L'Antico Testamento non mostrava con chiarezza questo periodo misterioso, proprio lo dice così Paolo ai Corinzi, questo è un mistero, il mistero della Chiesa. Questo periodo di quasi o di più di 2000 anni in cui Dio si allontana da Israele e apre un nuovo canale di testimonianza al mondo, la Chiesa, composta dagli ebrei credenti e anche da gentili. Solo quando questo periodo sarà terminato, Gesù ritornerà per stabilire il regno glorioso e portare a compimento pienamente tutto ciò che aveva promesso anche ad Abramo, a Davide. Quindi non tutte le profezie potevano avverarsi nel suo tempo. Perciò Gesù disse, raccontateli ciò che mi avete visto fare. Ricordati della profezia, ricordati delle parole del libro, Giovanni. Poi aggiunge nel versetto 23, beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Questa parola è particolare, vuol dire mettere un ostacolo, questa parola scandalizzare, mettere un impedimento sul cammino. Metaforicamente vuol dire offendere. Quindi lui sta intendendo, non offendetevi della verità, credete e sarete eternamente benedetti. E questa parola la sta dicendo proprio a tutti, perché le prove erano schiaccianti, non dobbiamo inciampare, dobbiamo credere. Dobbiamo credere che Lui è colui che doveva venire e soprattutto ora, nei nostri tempi. Noi abbiamo ciò che Giovanni Battista non aveva. Abbiamo tutto il Nuovo Testamento, abbiamo tutte le indicazioni del fatto che Gesù ha adempiuto tutte le profezie, tutte le promesse messianiche. Lui è il Cristo. Egli è colui che doveva venire. Anche Pietro diceva nella sua prima epistola che i profeti cercavano di capire, di sapere su questa salvezza. E loro finalmente capirono che amministravano tutte le cose non per loro, ma per noi. Lui dice per voi, no? Ma per noi, a cui è stato annunciato e predicato tutto il Vangelo. Il Signore Gesù è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Giovanni Battista forse non ha sperimentato tutto quello che era il compimento, l'adempimento delle promesse del Messia, ma una cosa lui ha saputo quando sono ritornati i messaggeri. Lui ha capito che il regno era iniziato, si era inaugurato con Cristo Gesù nella sua prima venuta. Ora, Cristo è tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno. Crediamo in Cristo, crediamo che Lui è colui che doveva venire. Nessuno ha detto amen. Noi crediamo. Lui è tutto ciò che desideriamo. Lui è il nostro tutto. Lui ha detto io sono il Cristo. E ha soddisfatto il nostro bisogno di un Salvatore. Lui ha detto io sono il pane della vita e ha soddisfatto la fame delle nostre anime. Lui ha detto io sono la luce del mondo e ha dissipato le nostre tenebre. Vedete che in questo messaggio comincia a adempirsi pure la parola detta dallo stesso Giovanni. Lui deve diminuire, Cristo deve crescere. Il Signore ha detto io sono la porta delle pecore e ha posto fine al nostro smarrimento spirituale. Ha detto io sono il buon pastore e ci ha accolti nel suo ovile. Lui è colui che doveva venire. Lui ha detto io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Amen. Credi? Credi che Gesù è il Cristo? Se credi sei benedetto, lo dice Gesù. Quindi non dovete scandalizzarvi della verità, non dobbiamo essere scettici. Credi e sarai salvato. Noi abbiamo l'intera narrazione della vita, della morte e della risurrezione di Gesù, quello che Giovanni Battista non aveva pienamente. Noi abbiamo le epistole, abbiamo oltre all'Antico Testamento, abbiamo le lettere di Paolo, di Giovanni, di Pietro, l'Apocalisse, per capire un po' quello che spiega il Signore del futuro. Beato colui che non inciampa, ma accoglie Cristo con fede, perché questa è una benedizione eterna. Gesù è stato rigettato e gli ebrei sono inciampati nella verità di Gesù e lui è diventato la pietra di sasso, di ostacolo, ma la pietra angolare, quella pietra che è stata scelta, preziosa, ma per gli increduli è la pietra che hanno loro rigettato, essendo disubbidienti, e inciampano proprio nella parola di Dio. E si offendono della verità di Gesù. Ma per noi siamo cristiani. Noi crediamo che Lui è colui che doveva venire, che Lui è il Cristo, il Figlio del Dio vivente, come disse Pietro. Lui è il Messia promesso. Noi crediamo in questo. È assolutamente chiaro, nella descrizione dell'Antico Testamento e in tutta la Bibbia, che Gesù di Nazaret è colui di cui era stato profetizzato nell'Antico Testamento, che lui è il Messia che anche Giovanni Battista aveva proclamato e di cui lui aveva raddrizzato il sentiero. Noi confessiamo che Gesù è il Signore alla gloria di Dio. È vero? Egli è colui che doveva venire. Egli è il nostro Messia. Egli è il nostro Redentore. Egli è il nostro Salvatore. Ora, cosa significa, per concludere, vorrei concludere con noi, cosa significa credere che Gesù è il Messia, è il Cristo? Cosa significa confessarlo come Signore? Perché il Signore dice anche, credete nel Signore Gesù e se confessate il suo nome, se confessate che Gesù è il Signore, sarete salvati. Noi lo confessiamo. E cosa significa dire che Lui è il nostro Signore? Significa che noi desideriamo, anneliamo conoscere i Suoi pensieri. Significa che desideriamo ferventemente ascoltare e obbedire la Sua parola. Significa che lo amiamo con tutto il cuore. E amiamo anche coloro che lo amano. E amiamo anche coloro che non lo amano, ma che Lui ama. Riconoscere Gesù come il nostro Signore, il nostro Messia, il nostro Cristo, vuol dire che lo amiamo con tutto il cuore, vuol dire che dedichiamo la nostra vita a proclamare il Suo Vangelo, vuol dire che lo accettiamo come la nostra autorità assoluta e fonte di tutto ciò che è vero. Lui è la verità, io sono la verità, la via e la vita. Disse il Signore. Significa desiderare di fare sempre ciò che è gradito a Lui, anche se a volte falliamo. Significa temerlo, adorarlo, obbedirgli, proclamarlo. Confessare Gesù come il nostro Salvatore, come il nostro Signore, come il nostro Cristo, vuol dire che il nostro rapporto con Lui definisce tutto ciò che siamo, tutto ciò che pensiamo, tutto ciò che sono i nostri atteggiamenti, le nostre emozioni. Quello che diciamo, come agiamo nella vita. Confessare Gesù come Signore significa confidare anche nel Suo progetto per la nostra vita, anche nelle difficoltà, anche nelle prove, anche nei successi, nei dolori, nelle benedizioni, anche nelle malattie, persino anche nella morte. Confidiamo nel Suo progetto per noi. Confessare Gesù come Signore significa considerarlo la fonte di tutto ciò che è buono, di tutto ciò che è giusto, di tutto ciò che è benedetto. E ne siamo grati. Confessare Cristo, Gesù, come il nostro Signore significa credere che Egli abbia creato tutto, ogni cosa, il mondo e controlla l'intero universo. Neanche una foglia si muove senza la potenza di Dio, senza la grazia di Dio. Confessare Gesù come il nostro Signore, come il nostro Salvatore, come il nostro Messia, come il nostro Cristo, significa dedicargli i nostri figli e pregare che tutti coloro che conosciamo, i nostri parenti, conoscano Gesù e amino Gesù. E credano in Gesù. Confessare Gesù come il nostro Signore significa dedicare a Lui la nostra vita, la vita al Suo servizio, alla comunione fraterna nella Chiesa, impegnarci per onorare sempre il Suo nome. Significa essere disposti a vivere per Lui. E se venisse anche chiesto, morire per Lui. Gesù Cristo è tutto per noi e in Lui siamo completi. non è un'aggiunta alla nostra vita, non è una parte della nostra vita. Gesù è tutta la nostra vita. Non aspettiamo nessun altro. Lui è venuto e ci ha salvati, ci ha liberati, ci ha guariti, ci ha dato vita eterna. E anche ritornerà un giorno. E per quello anche noi possiamo insieme, tra qualche minuto, ricordare le sue prodezze, la sua opera meravigliosa, ma dichiarare anche che lui ritornerà e saremo sempre con lui. E abbracceremo anche Giovanni Battista, che è stato il suo precursore, che è stato colui che ha raddrizzato il suo sentiero. E in qualche senso anche noi possiamo raddrizzare il sentiero del ritorno del Signore con la nostra vita, con la nostra testimonianza, con la nostra predicazione, con la nostra vita, affinché in tanti possano ricevere anche la salvezza del Cristo. Il Signore ci benedica, preghiamo. Signore Gesù, tu sei il Santo di Israele e noi ti adoriamo. Padre, grazie. Grazie perché possiamo riconoscere nella tua parola che tu sei veritiero, ora e in eterno. Grazie perché ci hai donato la vita in Cristo. Grazie perché nella tua parola possiamo vedere quanto tu sei buono, quanto tu sei perfetto, quanto tu sei saggio per usare uomini di carne e ossa, uomini deboli, uomini fragili, Signore, per proclamare che tu sei il Re, per insegnarci tante cose, per insegnarci la verità. Grazie perché ci hai dato la benedizione di conoscerti, di aver conosciuto colui che è il veritiero, Cristo Gesù. Noi, come abbiamo ascoltato, vogliamo darti tutto ciò che siamo, la nostra vita, la nostra mente, la nostra anima, il nostro corpo. Tutto ciò ti appartiene, tutto ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo è tuo, perché tu sei il padrone della nostra vita, sei il nostro Signore. E a te diamo ora e sempre l'onore, la gloria, la potenza, le ricchezze, la saggezza, il potere, la potenza. Tutto appartiene a te. Tu ne sei degno, Signore. E noi preghiamo e ti adoriamo nel nome che è al di sopra di ogni altro nome, nel nome di Gesù Cristo, l'Eterno, il nostro Re e il nostro Redentore. Amen.